Buonasera, mi chiamo Domenico e oggi vi racconterò una storia. La storia di come sono diventato pazzo. Ma come si misura la follia? Domanda sciocca, direte voi, poiché la follia è qualcosa che non può essere quantificato. È una condizione liquida, dipende dal contenitore che la ospita e dalle condizioni ambientali cui tale contenitore è sottoposto, giusto? Eppure io, pur essendo pazzo, sono qui, davanti a voi, per narrarvi lucidamente come sono arrivato a questo punto di non ritorno. La follia è non rendersi conto di quanto dolore possano provocare le nostre azioni, trasformandolo nel nostro inconscio in qualcosa di positivo. La sofferenza diventa piacere, l'angoscia desiderio e il male bene. Il tutto condito da grasse risate che alleviano questo dolore interiore. Con le risate si attiva un meccanismo mentale di autodifesa che sopprime i sensi di colpa e la paura. La risata ha infatti il potere di cambiare la nostra percezione della realtà stessa, di sconfiggere la paura stessa. E io sono qui, ora, con voi, per farmi testimone di questo potere. Benvenuti dunque nel villaggio del giullare, dove una risata vi seppellirà. Per davvero. Da dove cominciare? Prima di abbracciare pienamente la mia follia, ero un viaggiatore. Sapete, no? Di quelli che visitano tanti luoghi diversi e li fanno conoscere alla gente online, vivendo di introiti pubblicitari, vendita di libri e generosa ospitalità degli abitanti dei luoghi. Ero in uno di questi miei viaggi, in una regione montana coperta dai boschi. Un giorno stavo passeggiando nella foresta in cerca di una storia interessante da raccontare ai miei follower, quando all'improvviso il cielo si fece bruscamente nuvoloso e cominciò a piovere che Dio la mandava. Mi misi subito a correre in cerca di un riparo. Il vento soffiava senza pietà, portandosi appresso gelo e piccoli detriti che mi offuscavano la vista, e in breve tempo mi resi conto di essermi perso. Vagai quasi tentoni, nella speranza di imbattermi in un rifugio di sorta. Invece, avrei dovuto stare più attento a dove mettevo i piedi. In men che non si dica, precipitai per una discesa scoscesa, sbatacchiato da una parete all'altra della gola da cui venivo inghiottito. Caddi urlando dal dolore e dalla paura, finché tombolai in un fiume dove persi i sensi. Mi lasciai trasportare dalla sua corrente, ignaro della mia sorte. Mi risvegliai dopo non so quanto tempo. Avevo le ossa tutte indolenzite e sentivo di essere gravemente ferito. Ma ero ancora vivo. Piano piano aprii gli occhi. Ero sdraiato su una brandina in quella che sembrava una piccola cucina. Un focherello ardeva nel camino, che riscaldava una pentola da cui s'alzava un lieve profumo di verdure bollite. Buono. Solo in quel momento mi resi conto di essere affamato come un lupo. Cercai di rimettermi in piedi, ma il mio corpo si rifiutava. Il dolore era troppo, ero gravemente ferito e non potevo muovermi senza soffrire le pene dell'inferno. Mi arresi e mi limitai ad annusare la zuppa che si stava cucinando. A un certo punto entrò nella stanza una vecchina. Stava trasportando della legna da ardere. L'anziana signora era ricurva su se stessa, era molto bassa, come tipico per le donne della sua età. Lasciò cadere la legna vicino al camino e, sbuffando per la fatica, si girò verso di me.
«Come stai, giovanotto? Allora sei vivo dopo tutto!»
Un brivido mi percorse lungo tutta la schiena. La frase che mi aveva rivolto era assolutamente normale, ma il tono di voce era... Non so, c'era un non so che di ambiguo nel modo in cui mi aveva parlato. E il suo sguardo... Il suo sguardo sembrava una grottesca maschera di carnevale. Un larghissimo e lunghissimo sorriso le attraversava la faccia, ma anche questo sorriso sembrava avere qualcosa di sbagliato, di anomalo. Era sicuramente un sorriso sincero, non forzato, solo che... era semplicemente troppo! Un po' sconcertato le domandai se era stata lei a salvarmi. Senza staccarmi gli occhi di dosso, quella strana vecchia si coprì la bocca per nascondere una risatina divertita. Annuì e mi raccontò di avermi trovato mezzo morto in riva al fiume. Non riuscì a trattenersi e scoppiò in una fragorosa risata. Aveva addirittura le lacrime agli occhi.
«Oddio, che spettacolo! Ti ho punzecchiato con un bastone! Per controllare se fossi ancora vivo!» «Lo eri? Così ti ho legato al mio mulo con una corda e ti ho fatto trascinare fino a qui, come un sacco di legumi!»
Scoppiò nuovamente a ridere, come se fosse stata la cosa più spassosa del mondo. A quel punto si fece più seria, senza tuttavia far sparire quello strano sorriso genuino dalla faccia.
«Alla fine ti ho portato in casa, e qui è accaduta la cosa meno divertente. Ti ho bendato e messo a riposare. Un finale un po' noioso per una storia tanto comica, non trovi?»
Io rimasi in silenzio senza risponderle. «Cosa ci trova di divertente in un uomo mezzo morto?» pensai. «Magari è solo una vecchia pazza, e tuttavia mi ha salvato la vita e ora mi sta pure preparando da mangiare. Il minimo che possa fare, nonostante questo suo malsano senso dell'umorismo, è ringraziarla». E così feci. Lei mi replicò, sempre sogghignando, che non serviva che la ringraziassi, poiché aiutarmi a rimettermi in forze era il minimo che potesse fare dopo averla fatta tanto ridere.
«Ma guardati, insomma, sei pieno di ferite aperte che ancora sanguinano. Sei uno spasso, giovanotto!»
Io la guardai sbigottito.
Non sapevo cosa dire davanti a una scena simile, davanti a un sorriso che non sapeva di essere crudele.
Intanto faticavo non poco ad alzarmi e mi faceva male a ogni movimento. La vecchia nel frattempo continuava a ridacchiare sotto i baffi. Io ormai ci stavo quasi facendo l'abitudine. Ci mettemmo a tavola.
«Ditemi, gentile signora, dove ci troviamo?»
Lei, manco a dirlo, scoppiò a ridere di nuovo, rispondendo che ci trovavamo nei domini di un certo re Vanshkin. Rimasi un po' perplesso. Un re? In un bosco sperduto come quello? Non avevo sentito parlare di monarchia in quella zona prima di mettermi in viaggio. Se fossi riuscito a tornare a casa sano e salvo, avrei avuto una storia pazzesca da raccontare nei miei vlog. E invece sono qui a raccontare a voi una creepypasta. Strano come vadano le cose, vero? Ad ogni modo le chiesi chi fosse questo Vanshkin. La vecchia tirò su la zuppa con un potente risucchio e mi disse sorridendo che il loro era un regno ben nascosto, vivendo nella foresta in pace e tranquillità. Mi spiegò che erano isolati dal resto del mondo da quando il loro grande re Vanshkin aveva fondato il regno una cinquantina di anni prima. Da ciò che mi raccontò, io ero il primo forestiero in assoluto che passava di là, e che il mio ingresso era stato a dir poco teatrale. Risi ancora, ripensando al mio stato fisico malandato. «Grande re Vanshkin?» proseguì io, ignorando le sue risate. «E com'è questo vostro sovrano?» Ero sinceramente incuriosito. Non capita tutti i giorni di imbattersi in una società rimasta segreta al resto dell'umanità. La vecchia allargò il suo sorriso ambiguo fino a farlo diventare una sagoma innaturale. Mi rispose che era il migliore in assoluto e che erano tutti ben lieti di servirlo. Le sue parole sembravano sincere, come quel suo sorriso distorto. Ma a guardare attentamente la sua catapecchia, non pareva che se la passasse bene in realtà. Tuttavia io volevo di più. Come viaggiatore professionista non potevo deludere i miei fan. Non volevo tornare subito a casa. Prima volevo visitare quello strano e sconosciuto reame. Così chiesi speranzoso: «Posso visitare il regno uno di questi giorni?» La vecchia annuì e, mostrandomi un ampissimo sorriso, mi rispose che avrei anche potuto conoscere il sovrano in persona.
«Wow! Quello sì che sarebbe stato un colpaccio!»
Da quel che diceva era un uomo molto alla mano e i sudditi lo vedevano spesso. Camminava in mezzo al popolo che quasi non lo si sarebbe distinto se non fosse stato per il suo copricapo regale. La faccenda mi eccitava sempre di più, devo ammetterlo. Aspettammo qualche giorno per andare in città. Io dovevo rimettermi prima di partire per la capitale del regno, e la vecchia voleva portarmi in un giorno speciale in cui si sarebbe tenuto un evento spettacolare. Lì per lì mi domandai di cosa si trattasse, ma stetti in silenzio. Era meglio non fare tante domande, che comunque lo avrei scoperto di lì a breve. Dunque eccoci in cammino, la vecchia in groppa al mulo e io al suo fianco. Prima di partire lei mi aveva chiesto se volessi essere trascinato per i piedi come la volta scorsa, quando mi aveva salvato in riva al fiume, già ridendo e pregustandosi la scena. Io ovviamente declinai quell'offerta assurda, e lei ci rimase anche un po' male. Durante il tragitto l'anziana matta speronava il povero animale da soma sui fianchi, anche se non era necessario, e scoppiava a ridere ogni volta che questi si lamentava ragliando di dolore. Povera bestia, mi faceva pena. All'epoca. Oggi invece, a ripensarci... Comunque, arrivammo in città neanche mezz'ora dopo e subito capì che il regno era piccolissimo. La capitale era minuscola, un semplice villaggio con al massimo un centinaio di abitanti. Al centro dell'unica piazza spiccava una casetta a tre piani, con delle guardie armate all'entrata. Doveva essere il Palazzo Reale. Subito fuori si ergeva un palco su cui stava un uomo incatenato a una gogna. C'era una folla radunata lì intorno che lo derideva, gli lanciava uova, pomodori, fiori, sassi, qualsiasi cosa. Tutti ridevano a crepapelle mentre lo colpivano incessantemente. Persino il prigioniero stesso rideva di gusto. La vecchia scese dal mulo, lo legò alla staccionata di una taverna e, tutta febbricitante, mi disse di seguirla. Dicendo ciò mi diede una pacca sulla spalla, provocandomi una fitta di dolore acuto. Se ne accorse e rise più di prima.
«Sei proprio uno spasso, giovanotto!»
«Sarà», pensai io, quasi al limite della pazienza. Mentre ci dirigevamo verso quel miserabile spettacolo, mi guardai attorno. Vidi gente menarsi e tirarsi sberle e pugni col sorriso stampato in faccia, ragazzini giocare al gioco del coltello, scoppiando a ridere quando il giocatore di turno sbagliava infilzandosi un dito. Anche lo stesso malcapitato rideva di gusto, soffocando i gemiti di dolore. E poi qualcuno più ardito lanciarsi a tuffo d'angelo dal tetto di una casa per poi atterrare nel fango, talvolta storcendosi una gamba o un braccio. E anche qui, tutti giù a ridere. Tutto ciò mi lasciò pietrificato, soprattutto per il fatto che lo facevano di propria spontanea volontà. Non riuscivo a capire cosa ci trovassero di tanto divertente nell'infliggere dolore a se stessi e agli altri. Raggiungemmo la folla attorno alla gogna. La vecchietta estrasse dalla sua sacca un paio di pietre, me ne diede una e mi raccomandò di prendere bene la mira e colpire il poveretto sul palco. Quindi lanciò il suo sasso, che però per la debolezza del tiro non arrivò neanche lontanamente al palco, cadendo invece in testa qualcuno in mezzo al pubblico. Lei scoppiò a ridere, così come il malaugurato colpito alla nuca. Questi si massaggiò il capo, sorrise e girandosi verso di noi disse:
«Grazie infinite, eh? Ma non sono io la stella di oggi. Non voglio rubare la scena al nostro caro amico della gogna».
Poi tornò a godersi quel macabro show. Lanciò la nostra pietra a sua volta e colpì la mano del prigioniero, rompendogli il polso. E lui stesso, come tutti, rise fino alle lacrime. Io non lanciai la mia pietra. Lo trovavo disumano. E non finiva lì. A un certo punto qualcuno salì sul palco e iniziò a rasare i capelli del malcapitato. «Ma cosa sta succedendo? Che razza di posto è questo? Cos'hanno di sbagliato queste persone?» pensai sbigottito. Qualcuno poi prese più coraggio. Una ragazzina che avrà avuto 13 anni salì sul palco, aprì la bocca del prigioniero e gli versò in gola fino a quasi a soffocarlo litri e litri di sangue di maiale, spandendoglielo ovunque anche sul corpo.
«Oddio, basta, per carità!
Mi farete morire dal ridere!»
«Facciamolo secco una volta per tutte, prima di crepare noi dalle risate!»
Queste sono solo alcune delle orripilanti frasi che la folla esclamava in quella malata euforia collettiva. Eppure, a un certo punto un'impercettibile parte della mia mente pensò che in fondo non erano azioni così orripilanti.
«Ma sì, cosa vuoi che sia? Ci stiamo divertendo tutti, non è nulla di male. Vedere un uomo rasato e coperto di sangue è divertente, no?»
«Ma cosa sto pensando? Sto impazzendo per caso?» Preoccupato, sentivo che dovevo riprendere il controllo del mio senno immediatamente. Non avevo ancora capito di aver già perso quella lotta in partenza.
«Fermi tutti! Qualcuno qui non si sta godendo lo spettacolo!»
Una donna vicino a me e alla mia vecchina mi fissava con sguardo spiritato, occhi sbarrati e un larghissimo sorriso inquietante, mentre mi indicava tremolante. La folla si girò nella mia direzione. Decine di occhi mi osservavano incuriositi, domandandosi cosa stesse accadendo.
«Come non partecipa? Non è possibile! Giovanotto, lancia il tuo sasso, su via!»
A parlare era stato l'uomo della gogna sul palco. Io non credetti alle mie orecchie. Lo guardai con terrore. Sorrideva ancora, e il suo sorriso era orribile. Aveva la bocca sporca di sangue, qualche dente spezzato o cavato via. La fronte era tutta tagliuzzata. Le dita delle sue mani erano spezzate e si ripiegavano su se stesse in modo innaturale. Qualche unghia era stata addirittura strappata. Per poco non vomitai.
«Giusto, non puoi venire qua e non strappargli neanche un capello. Che razza di gioco stai giocando?
Mi sgridò qualcuno dalla folla. Io ero totalmente in preda al panico. Mi limitai a balbettare qualche frase sconnessa. Buongiorno a tutti. Come state? Oh, non fate caso a me. Io sono solo un turista. Sì, sono un turista. Fate pure come se io non ci sia, ecco. Si levarono grasse risate maligne, come se avessi detto la sciocchezza più assurda del mondo. A un certo punto dalla folla una pietra grossissima volò nella mia direzione. Io non me ne accorsi e il sasso mi colpì in piena nuca. Prima di svenire sentii ancora ridere attorno a me e la mia vecchina urlare euforica: «Centrato in pieno!» Poi il buio e il silenzio. Mi risvegliai più tardi, tutto dolorante. Mi doleva terribilmente la testa. Mi misi seduto e mi massaggiai il capo nel punto in cui la pietra mi aveva colpito. E solo allora mi accorsi di essere in una cella. Era tetra e c'era un odore pestilenziale. La fioca luce mi permetteva di vedere a malapena. Mi alzai e camminai per la stanza. Pestai qualcosa che scricchiolò sotto il mio piede. Lo raccolsi e con raccapriccio mi resi conto che si trattava di un cranio frantumato. Un cranio umano! Urlai dallo spavento. Non riuscivo a fare altro. Ero angosciato e spaesato. Non capivo dove mi trovassi e perché fossi stato fatto prigioniero.
Cosa c'è? A che pro tutto questo baccano?
Questa frase sibilante penetrò il buio della prigione. Un'ombra, oltre le sbarre della cella, mi osservava immobile. Chi era quello? Poteva aiutarmi o era l'ennesimo personaggio fuori di testa in quel manicomio silvano? I miei occhi erano fuori dalle orbite. Sentivo che stavo iniziando a impazzire del tutto. Ma in verità, quello era solo l'inizio. La sagoma cominciò a camminare in punta di piedi con movimenti sinuosi, accompagnata da una risata folle. In breve i passi si fecero sempre più frettolosi e la risata sempre più isterica. Mi venne la pelle d'oca solo ad udirla. Non capivo se era un essere umano o un demone fuggito dall'inferno a emettere quei versi raccapriccianti. Un tintinnio accompagnava i suoi movimenti sgraziati, rendendomi ancora più inquieto. Pochi attimi ed ebbi la risposta alle mie domande. Dinanzi a me, posizionato finalmente nel piccolo raggio di luce che tagliava l'oscurità di quelle segrete, stava un giullare. Sembrava uscito da uno di quegli antichi regni medievali, di quelli che si esibivano ridicolizzandosi al servizio di re e sovrani europei. Aveva anche il cappello variopinto coi campanellini. Pareva molto vecchio. Avrà avuto 70 o 80 anni. All'inizio non sapevo se ridergli in faccia oppure se era meglio non guardarlo neanche. Aveva due minuscoli occhietti nerissimi ridotti a fessure e la sua bocca rugosa sbavava senza ritegno mentre respirava profondamente. Mi domandai cosa ci facesse lì, davanti a me, un individuo del genere. Magari è il giullare del re, ma allora il re dove sta? Il giullare mi salutò con allegria ostentata e mi domandò se fossi contento di essere in cella. Non capivo se la domanda fosse seria, ma la mia mente era troppo stressata per mantenere la calma, così scoppiai. «Chi?» risposi guardandolo fisso negli occhi. «Chi, nel nome della sanità mentale, sarebbe contento di stare in cella?»
«Ah, non lo so», mi replicò il giullare. «Tu potresti essere il candidato migliore. Dopotutto, non mi sembri tanto sano di mente».
Lo guardai di sbieco. Poi gli dissi con voce ferma: «Chi sei tu? Il giullare del famoso Revanchkin? Sarebbe utile poter avere un colloquio con lui, quindi fammici parlare!» Il giullare scoppiò in una roboante risata, dopodiché si asciugò le lacrime agli occhi e mi rispose:
«Oltre che totalmente fuori di testa, sei anche poco arguto, vero forestiero? Non hai capito che Revanchkin è proprio di fronte a te?»
E, preso da frenesia, cominciò a danzare e piroettare davanti alla mia espressione stupefatta, mostrandomi un ghigno a 32 denti.
«Cosa? Sei tu il re? Un giullare?»
Che gran confusione. La testa mi pulsava ancora dal dolore della botta di prima. Il giullare, per tutta risposta, rise convulso, annuendo frenetico, senza smettere di ballare. Poi si fermò e, rivolgendosi a delle guardie all'ingresso della prigione, ordinò:
«Lasciatemi solo con questo matto. Voglio fare due chiacchiere con lui senza essere disturbato. E che lo spettacolo là fuori continui!»
Solo in quel momento mi resi conto che nella piazza adiacente alla mia cella sotterranea era ripreso quello spettacolo indecente di tortura. Le guardie annuirono e se ne andarono per unirsi ai festeggiamenti all'esterno. Rimasti soli, il re giullare si sporse verso di me e mi chiese sorridendo cosa ci facessi nel suo regno, se fossi una spia con la missione di distruggerlo o altro. A quel punto fui io a ridere convulsamente e gli risposi: «Sono capitato qui per caso, trascinato da un fiume mentre ero mezzo morto. Una tua anziana suddita mi ha recuperato e ha curato le mie ferite. Non avevo intenzione di distruggere il tuo minuscolo regno. Non lo conoscevo neanche, figurati». Poi aggiunsi, ora di nuovo serio: «Ma adesso che ho visto a quali brutalità sono sottoposte queste persone, stai certo che denuncerò tutte le autorità competenti. Non la farai, Frank!» Sputai ai suoi piedi. Lui mi guardò con un sorriso serio e mi disse:
«Non ce la farai. Non puoi fare nulla, mio caro forestiero. Non sono un tiranno come pensi. Sono un semplice comico, incompreso dalla società da cui tu provieni. 50 anni fa mi imbattei in questa piccola comunità forestale, di cui nessuno conosce l'esistenza. Quando approdai qui, trovai una popolazione apatica, triste, silenziosa. Così mi dissi: «Ehi! Qua servirebbe proprio una risata!» Ho cominciato a piccoli passi. Ogni giorno mi mettevo al centro della piazza e facevo i miei numeri comici, scivolando nel fango e facendo giocoleria con oggetti che poi mi cadevano in testa. All'inizio la gente non capiva il mio umorismo. Così io mi mostravo allegro e felice, non nonostante, ma proprio in virtù delle botte che mi infliggevo e degli incidenti che mi capitavano. Poi, piano piano, qualcuno ha iniziato ad assistere ai miei spettacoli sempre più frequentemente e con maggior trasporto, facendosi lentamente trascinare dall'ilarità delle mie sventure. Col tempo la folla si ingrandiva e si ingrandiva, finché non ho alzato il tiro. Nell'arco dei mesi a venire, la violenza che mi infliggevo da solo aumentava sempre più di grado e intanto io continuavo a riderne per contagiare gli altri col mio umorismo. Finché la gente non iniziò a trovare divertenti i miei spettacoli. Finalmente ridevano. Ridevano, ti dico! E iniziarono a riprodurre i miei spettacoli fra di loro. Ci ho messo un anno per capovolgere quei loro musoni in sorrisi pieni di gioia. E anche loro si resero conto di essere cambiati. E allora decisero di nominarmi loro sovrano e capo assoluto. Così ho edificato questo mio piccolo regno, che è un angolo di paradiso terrestre. Qui tutti sono felici e mi obbediscono senza fare tante storie.
Io lo guardai con immenso disprezzo. Un paradiso questo? C'è più sangue versato in questo piccolo villaggio che in un campo di sterminio. Come fai a non vederlo?
Il sangue è sangue e si lava via facilmente,
replicò sogghignando il re giullare, facendo tintinnare i campanellini del suo cappello. Poi continuò:
Invece cosa rimane? Una profonda sensazione di gioia interiore, il divertimento, un fortissimo senso di comunità e un popolo compatto al mio comando. E i miei ordini sono sempre ben apprezzati dai miei sudditi, poiché sono ragionevoli e seguono il corso di natura. Io, infatti, non ho mai imposto nulla. Io ho solo messo le basi, ma il resto è stato fatto da loro. Loro ridevano della mia sofferenza e hanno iniziato ad appoggiarmi. Perché è totalmente umano ridere delle sventure altrui. Ci divertono. Possiamo negarlo a noi stessi quanto vogliamo, ma alla fine è questa la verità. Siamo sadici e cerchiamo di nascondere il nostro sadismo con l'etica. Ma è inutile. Nel profondo siamo condizionati dalle risate che ci circondano. Siamo contagiabili da esse e facilmente manovrabili. Io ho solo riscaldato una zuppa già preparata e pronta per essere messa a bollire. Le verdure erano già tutte lì, ma le parole e le metafore servono poco per convincere.
«Cos'hai intenzione di fare con me?» urlai disperato, guardandolo con occhi infuocati e colmi di lacrime. «Quell'uomo era un pazzo!» «Ma come vi ho anticipato all'inizio della storia, alla fine lo sono diventato anch'io. E infatti adesso abito e servo il regno del grande Revanchkin. Ma torniamo a noi, ormai siamo quasi alla fine. Il re giullare riprese a volteggiare sogghignando isterico e rispose alla mia domanda. Sarei tentato di darti in pasto alla morte, in modo da divertire i miei sudditi, ma sono già abbastanza sazi di risate. Invece un nuovo suddito, che conosca anche il mondo esterno, può tornarmi utile. Inoltre, voglio dimostrarti che quanto ho detto sulla natura umana non è il vaneggiamento di un pazzo. E così finì inchiodato a una gogna a lato della piazza. Fui costretto a guardare ogni giorno spettacoli di violenza gratuita e feci una scoperta che lì per lì mi lasciò sconcertato. L'uomo che veniva malmenato il giorno in cui giunsi alla capitale era il marito della mia vecchina e quella tortura era il suo premio per aver sempre pagato le tasse nelle giuste tempistiche. Ogni giorno una folla si radunava sotto il palazzo del re giullare a prendersela con la vittima di turno e tutti ridevano e ridevano e ridevano. Ridevano quando strappavano capelli, ridevano quando tagliavano dita, ridevano quando mordevano orecchie, ridevano quando versavano acqua gelata in testa o nelle parti intime. Beh, in fondo un calcio nei testicoli è sempre divertente. Dapprima abbozzai un sorrisetto. Beh, quella donna sembrava divertita del fatto che suo figlio le stesse defecando in bocca. Che scena assurda, surreale. Cominciai a sogghignare. Beh, in effetti tutti sembravano felici. Iniziai ad esserlo anch'io. In fondo, nonostante l'estrema povertà, tutti ridevano di gusto. Anch'io ridevo crepapelle. Ed era una risata sincera, genuina, che mi veniva dal profondo dello stomaco. Non ridevo così da tempo. E qualcuno si era accorto che ormai stavo sghignazzando anch'io. Così mi indicò allegro e mi tirò un sasso che mi gonfiò l'occhio destro. Soffrivo come un cane, ma la felicità degli altri era una panacea non da poco. E mi feci trasportare anch'io da questa frenetica allegria. Attraverso il dolore, la gioia. Avete ascoltato Il Giullare. Seguiteci su Instagram. Tutti i link in descrizione. Alla prossima.